Capitolo 24 del Vangelo di Matteo. Allora, questo capitolo è un capitolo escatologico, quasi apocalittico, nel senso che Gesù risponde in seguito a una discussione con i suoi discepoli, a una serie di domande e amplia il discorso portandolo sugli ultimi tempi e in particolare sulla distruzione di Gerusalemme. Quindi un discorso profetico, escatologico, significa che praticamente ci dà delle indicazioni su quello che avverrà dopo, in particolare in prospettiva dalla passione di Gesù verso il giudizio universale, e quindi anche apocalittico, perché parla del termine di tutte le cose, quando il mondo finirà e quindi ci sarà la restaurazione completa e la, come dice, la consumazione del secolo. Cioè praticamente consumazione non vuol dire distruzione, ma vuol dire che verranno, come se potessimo dire, verranno tirate le somme, tirate le somme di tutto. Quindi i buoni andranno al premio eterno, i cattivi invece al giudizio e al castigo eterno. Ma andiamo a vedere il capitolo, che può sembrare, se come penso abbiate letto, a una prima lettura sicuramente un capitolo pessimistico, cioè quindi qualcosa che tratteggia degli scenari molto, molto negativi, che generano paura, che generano ansia. Però se andiamo adesso a vedere il significato profondo e soprattutto spirituale del capitolo, vediamo che non è affatto così. È chiaro che nel momento in cui Gesù descrive tutta una serie di disgrazie, di calamità che si abbatteranno, in particolare su Gerusalemme, ma in senso lato su tutta l'umanità alla fine del mondo, è chiaro che questo non può lasciare indifferente, quindi sicuramente un po' di paura, un po' di spavento sono normali che ci siano, però va interpretato appunto in un'ottica più ampia, perché la stessa passione di Gesù non si può dire che sia stata una cosa positiva dal punto di vista di ciò che lui ha dovuto subire, ma è stata la cosa più positiva della storia del mondo, perché se non ci fosse stata la passione, la crocifissione, la morte di Gesù, non ci sarebbe stata la resurrezione, quindi la distruzione delle conseguenze del peccato originale, che permettono a noi, tramite il battesimo, di recuperare la possibilità di diventare figli di Dio e quindi di avere la vita eterna. Quindi nel considerare questo capitolo bisogna considerarlo in quest'ottica. Qui siamo un capitolo che si avvicina sempre di più alla passione di Gesù, e come tutti i capitoli precedenti, ormai sono 3-4 capitoli che lo diciamo, portano sempre di più il discorso in profondità per quanto riguarda l'interpretazione del significato spirituale della passione di Gesù, così questo capitolo chiaramente va attraverso la distruzione di Gerusalemme e la profezia della fine dei tempi a far luce su qualche aspetto spirituale molto importante per noi. Quindi abbiamo visto che Gesù aveva appena finito di fare tutta una serie di discussioni e di, nello scorso capitolo, anche maledizioni, nel senso di mettere in guardia coloro che si comportavano come i farisei, quindi e come i farisei, come gli scribi, quindi non considerando lo spirito della legge di Dio, ma solamente la lettera, l'interpretazione letterale. E qui Gesù aveva già detto precedentemente, in una delle varie discussioni con i farisei, che se avessero distrutto questo tempio l'avrebbe ricostruito in 3 giorni. Ovviamente nessuno aveva capito che parlava del tempio del suo corpo, neanche i discepoli. Infatti, quando Gesù uscì dal tempio e quindi era per conto proprio, i discepoli gli si avvicinano e vogliono praticamente avere nuove informazioni su questa distruzione del tempio, e però non si osano a chiederlo direttamente, per cui indirettamente gli fanno osservare la grandezza della costruzione di questo tempio. E Gesù risponde, conoscendo ovviamente le loro intenzioni, dicendo loro che possono ammirare questa costruzione, diciamo materiale, ma vi dice che in realtà non resterà pietra su pietra che non venga distrutta. E questa distruzione avverrà effettivamente circa 40 anni, 42 anni dopo la passione di Gesù, sotto Tito e Vespasiano, per le continue rivolte del popolo ebraico, giudaico, i romani distruggeranno Gerusalemme e la saccheggeranno e raderanno al suolo il Tempio, instaurando all'interno del Tempio delle statue pagane che in disprezzo della religione ebraica. Ecco quindi che Gesù in questo capitolo anticipa, profetizza questa distruzione del Tempio. E nel suo andarsene da Gerusalemme, dal Tempio, esce dalla città e si siede sul Monte degli Ulivi. Ovviamente non è che si può sedere sopra un monte, ma vuol dire che era sulla sommità di questa collina e si mette a sedere e i discepoli gli si avvicinano di nuovo in privato e gli chiedono spiegazioni dicendo: quando avverrà quello che tu dici? Quale sarà il segno della tua venuta? Perché a questo punto avevano capito che la fine del mondo era collegata alla venuta di Gesù e quindi gli chiedono: quando sarà la fine del mondo? La consumazione secoli, cioè praticamente la distruzione di tutto il mondo creato, che poi appunto non è distruzione ma è recapitolo in Cristo, quindi la trasformazione nei cieli nuovi, nella terra nuova. Ecco che a questa domanda Gesù risponde in una posizione del corpo che indica la sua autorità. Lui è seduto fuori dal Tempio e guarda verso Gerusalemme che verrà distrutta. E mentre nel capitolo precedente aveva mostrato compassione in quel Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho voluto raccogliere sotto di te i tuoi figli, qui invece mostra l'autorevolezza della sua seconda venuta come giudice. E quindi, mentre la sua prima venuta, vedremo poi nel proseguo del capitolo, era venuta nella umiltà, quindi nel nascondimento della grotta di dove è nato, qui invece avverrà la seconda venuta di Cristo nella gloria, come una folgore che attraversa il cielo da oriente a occidente, quindi una cosa che non si può non notare, un fulmine che è nel cielo. Però prima di rispondere esplicitamente, Gesù risponde in maniera indiretta e dice: guardate che nessuno vi inganni, perché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo e trarranno molti in inganno. Chi è che verrà nel suo nome dicendo io sono il Cristo? È quello che si chiama l'anticristo. Nella dottrina cristiana l'anticristo è colui che si oppone a Cristo. Non è necessariamente il diavolo. È ovvio che il diavolo per antonomasia è l'anticristo, nel senso che è colui che si oppone a Cristo. Però tutti coloro che si oppongono a Cristo, quindi i falsi profeti, coloro che abusano della loro autorità, autorevolezza, della loro figura e per portare le persone in inganno e quindi allontanare da Cristo, sono anticristo. Quindi non è una persona sola l'anticristo, ma sono per tutti coloro che si comportano in maniera da portare le persone fuori, lontano dall'insegnamento di Cristo. E molti di questi sono anticristo non perché combattono Cristo, perché coloro che combattono apertamente Cristo, vedremo dopo, le genti che odiano Cristo, non sono anticristo. Cioè i persecutori degli apostoli, i persecutori dei cristiani anche al giorno d'oggi, no? Coloro che perseguitano i cristiani, uccidono i cristiani, non sono degli anticristo, perché l'anticristo è colui che viene nel nome di Cristo, quindi si veste come se fosse un profeta, un sacerdote, un qualcuno che annuncia Cristo, ma in realtà lo fa con l'inganno per portare le persone lontane da Gesù Cristo. Ed ecco quindi che qua Gesù mette in guardia dicendo: prima di voler sapere queste cose, perché ovviamente è nella natura dell'uomo di voler sapere le cose segrete, quindi quando accadrà la fine del mondo, quando verrà la fine del mondo, quali saranno i segni, no? E quante energie si sono sprecate per cercare attraverso le profezie, Nostradamus, i segreti di Fatima e quello e quell'altro, per cercare di capire quando verrà questa fine del mondo. Gesù dice: guardate che la cosa più importante è non farsi ingannare, cioè non prendere le informazioni che arrivano come qualcosa che viene nel nome di Cristo, perché il fatto stesso che uno dica io sono il Cristo, cioè nel senso che si proponga come colui che porta Cristo, vuol dire che non lo è, perché se guardiamo nelle Sacre Scritture, Cristo non ha mai detto, Gesù non ha mai detto di essere Cristo, ha detto di essere figlio dell'uomo, il figlio di Dio, il figlio del Padre, eccetera, eccetera, ma non si è mai definito lui in prima persona il Cristo. Però ovviamente nelle sue opere e nella sua, come dire, nella sua opera pubblica e nel suo insegnamento era evidente che il Cristo è lui, il Messia è lui, però il fatto stesso di autodefinirsi Cristo, Gesù lo dà come un modo per capire che quello non è veramente il Cristo. Dice: sentirete parlare di guerre, rumori di guerre. Allora, è perché appunto negli anni successivi alla passione di Cristo arriveranno l'esercito romano che distruggerà poi il popolo che distruggerà il Tempio e disperderà il popolo di Israele. E Gesù mette in guardia i suoi apostoli dicendo: guardate di non allarmarvi, è necessario che tutto questo avvenga, ma non è ancora la fine. Perché dice questo? Perché quando gli avevano chiesto la domanda, dici quando accadranno queste cose, quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo, accomunano tutte queste cose insieme. Cioè loro dicevano, siccome Gerusalemme è il centro del mondo, il cuore della vita del mondo, perché Gerusalemme era visto come il punto che Dio aveva scelto per la sua dimora all'interno del Tempio, allora loro dicono, quando sarà distrutta Gerusalemme è il segno che finirà il mondo. E Gesù invece dice, guardate di non farvi ingannare, perché succederanno queste cose, arriveranno rumori di guerra, ma non sarà la fine. E dice, si solleverà popolo contro popolo, regno contro regno, vi saranno carestie, terremoti in vari luoghi, nel testo latino si parla anche di pestilenze, ma tutto questo è solo l'inizio dei dolori. Allora, ecco che a questo punto inevitabile che il pensiero vada anche a una visione apocalittica, quindi che è chiaro che tutte queste cose che dice, carestie, terremoti, pestilenze, però parla di in vari luoghi. Allora, in vari luoghi ovviamente non era strettamente collegato alla distruzione di Gerusalemme, quindi prima dice guardate che la distruzione di Gerusalemme non è la stessa cosa, non coincide con la fine del mondo. Dall'altra parte dice, però vi sto parlando anche, vi sto mettendo anche in guardia verso i segni che diranno che il mondo si sta per avvicinare alla fine. Ma nei 2000 anni che ci separano da queste parole, quante carestie, quante pestilenze, quanti terremoti ci sono stati? Tantissimi. Quante guerre, quanti popoli contro popoli, regno contro regno? Tantissimi. Ecco perché lui dice tutto questo è solo l'inizio dei dolori. Cosa vuol dire l'inizio dei dolori? Perché questa parola è strana, no? Cosa vuol dire? Vuol dire che l'Apocalisse sarà dolorosa, certamente, perché ci saranno delle disgrazie, ma non vuol dire solo questo. Dopo specifica meglio, quando dice vi considerano i supplizi, vi uccideranno, sarete odiati, quelli sono dei dolori, ma attenzione, i dolori, quali sono i dolori che sono più, diciamo, presenti nella storia biblica? E i primi dolori che vengono profetizzati da Dio sono quelli del parto, quando gli uomini stavano in perfetta armonia e per il peccato di Adamo ed Eva Dio condanna l'uomo al lavoro, alla fatica, e la donna a partorire con dolore. Allora, questo il partorire con dolore significa che tutto ciò che viene dalla materia, quindi in questo caso ciò che viene dall'anticristo, è un parto che inizia con dei dolori, che sono le pestilenze, le carestie, i terremoti, ma non si conclude con nulla, quindi è un aborto. cioè è qualcosa che non va a compimento. Mentre il parto di Dio, il concepimento di Dio, avviene in una maniera che questi dolori, questa passione, cose del genere, che sono negative perché è l'inizio che il diavolo pone per distruggere, quindi anche i sacerdoti che mette contro Cristo, la sua passione, la sua morte, la sua crocifissione, sono tutto l'inizio dei dolori, ma per coloro che l'hanno fatto con spirito di male, saranno un aborto, cioè non porteranno a nulla e gli si ritorceranno contro. Ma per coloro che invece rimarranno fedeli fino alla fine, come dice dopo, versetto 13, chi persevererà fino alla fine, saranno motivo di salvezza. Perché Gesù Cristo ha affrontato la sua passione fino alla morte, rimanendo fedele e aderente alla volontà del Padre, e questo ha fatto sì che attraverso il suo sacrificio tutti noi fossimo salvati, avvenisse la sua resurrezione che ci permette appunto di riavere quell'amicizia con Dio che avevamo perso per il peccato originale. Quindi non è che in questa, come ancora dopo ci sarà la figura della partoriente, della gestante a cui, per la quale viene detta guai a chi sarà incinta in quel momento. Non è che Gesù in questo momento stia, come dire, associando il parto a qualcosa di negativo. Anzi, nella Bibbia molte volte si dice che la donna partorisce con dolore, ma nel momento in cui stringe in braccio il frutto del suo neonato, questo dolore completamente viene dimenticato per la gioia che è nato un uomo. Perché? Perché Dio è vita, mentre è vita è creatività, è risurrezione, trasformazione, mentre il demonio, l'anticristo e tutti coloro che lo seguono sono distruzione, dolore. E quindi la consummazione che viene da Dio è una consummazione che somma tutti questi dolori per trasformarli in qualcosa di più grande e quindi di bene, mentre la consumazione del diavolo assomma tutta una serie di disgrazie al solo fine di distruggere, e alla fine si autodistrugge, cioè praticamente rivolge contro di sé la sua condanna. Allora ecco che i dolori che profetizza Gesù ai suoi apostoli sono la consegna alla tortura, ai supplizi, alla morte, al martirio, e dice: sarete odiati da tutti i popoli a causa del mio nome. Cosa vuol dire da tutti i popoli? Cioè che tutti odieranno i cristiani? Sì, tutti coloro che non sono cristiani odieranno i cristiani. E in questo non bisogna pensare che se uno non è stato battezzato, non è cristiano, odia i cristiani, perché non è così, sappiamo che non è così. Qui vuol dire che tutti coloro che non vorranno riconoscere il nome di Gesù, quindi quella legge morale che Dio ha messo dentro di noi, non uccidere, amare il prossimo, eccetera, eccetera, tutti quelli che non la riconosceranno sono come se non riconoscessero il nome di Gesù, e quindi odieranno i cristiani perché sono testimoni di questi valori. E noi questo lo vediamo sia nelle persecuzioni che ci sono state nei secoli, ma anche in quelle che ci sono attualmente, in cui i cristiani e la dottrina cattolica in particolare sono odiate perché richiamano a tutta una serie di valori che il mondo moderno non vuole accettare. E addirittura all'interno del cristianesimo, dice, molti ne resteranno scandalizzati, si tradiranno e diranno a vicenda. Cioè anche tra i cristiani ci sono coloro che di fronte a queste persecuzioni, di fronte a questa pressione che per esempio la società fa nei confronti dei cristiani, per cui magari se uno dice che l'aborto è un crimine, che l'omosessualità non è secondo natura, eccetera, eccetera, viene, come dire, immediatamente attaccato e messo, diciamo, in ridicolo o ancora peggio, perseguitato. E quindi molti che sono cristiani ma non sono coloro che perseverano fino alla fine si tireranno indietro e addirittura odieranno e tradiranno i loro fratelli. E dice: sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti, quanti sono anche al giorno d'oggi coloro che si professano cristiani, addirittura all'interno del clero, ma addirittura vescovi o cardinali, che insegnano qualcosa che è sbagliato, che è contro la dottrina, che va contro ciò che c'è nel Vangelo, contro ciò che è stato insegnato da Gesù Cristo, per venire incontro al mondo. Non è detto che tutti siano in mala fede, perché qui Gesù non dice che questi falsi profeti, come dire, sappiano di esserlo, ma dice che molti vengono nel suo nome, ma ingannano molti. E lui cosa parte questo inizio di capitolo? Dice: guardate di non farvi ingannare. Perché? Perché questi falsi profeti inganneranno molti, permetteranno che l'iniquità dilaghi, quindi ci sia una malvagità diffusa e la carità di molti si raffreddi. Cioè, cosa vuol dire? Che, attenzione, che guardate cosa dice prima, che tutte le genti vi odieranno per il mio nome. Poi dice: sorgeranno molti falsi profeti, quindi vuol dire non tutti, alcuni sono giusti profeti, per ingannare molti i falsi profeti. Il dilagare dell'iniquità farà sì che l'amore di molti si raffreddi, ma non di tutti, perché dice: chi persevererà sino alla fine sarà salvato. Cioè, quelli che si manterranno nella salda dottrina, quindi non si lasceranno ingannare da coloro che sono i falsi profeti, sarà salvato. E dice, questo può sembrare veramente negativo, come dire, alla fine ci saranno veramente pochi che rimarranno fedeli, pochi che si salvano, perché la maggior parte verrà ingannato. L'iniquità dilagherà e rimarrà pochissima carità, pochissimo amore per Dio e per il prossimo. Ma, frattanto, questo Vangelo sarà annunziato a tutto il mondo. Cosa significa? Che nonostante i malvagi, i falsi profeti, coloro che vogliono portare lontano da Cristo, facciano di tutto e utilizzino i media, la loro autorità e qualsiasi mezzo per combattere il Vangelo sarà annunziato comunque a tutto il mondo. Perché? Perché anche al tempo delle persecuzioni, quando venivano uccisi i cristiani, venivano uccisi i sacerdoti, i vescovi, si diceva: il sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani. Perché vedendo la fede dei santi, la fede dei martiri, le persone venivano completamente conquistate, quelli buoni venivano attirati a Cristo. Ed ecco che dice: il Vangelo sarà annunziato in tutto il mondo. E così uno dice: allora tutti si convertiranno? No, dice, perché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Non vuol dire che tutti ci crederanno, perché vi ha detto: tutti coloro che non sono amanti del mio nome vi odieranno per il mio nome, e quindi sarete una minoranza, ma questa minoranza renderà testimonianza del Vangelo a tutte le genti, che nessuno possa dire: io non lo sapevo. Che chi sceglie di mettersi contro Cristo e di non amare il suo nome non possa dire: l'ho fatto senza che mi fosse stato presentato, ma l'odio che prova è proprio un odio per la sua malvagità interiore, che non vuole accettare il messaggio del regno, il Vangelo di Cristo. E allora, quando sarà annunziato a tutte le genti e tutti ne hanno testimonianza, sarà la fine. Cosa vuol dire? A quel punto, quando Dio avrà dato tutto il tempo necessario a tutta l'umanità per convertirsi, a quel punto sarà la fine, ci sarà il giudizio. Allora, chi sarà rimasto fino alla fine fedele alla fede di Dio si salverà, e gli altri invece no. Quando avverrà queste cose? Perché gli avevano chiesto: quando avverrà queste cose? Ricordatevi le domande come erano state fatte. Dici quando accadranno queste cose. Quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo? Ma loro dentro di sé interpretavano la fine di Gerusalemme. Allora Gesù inizia a dire: non allarmatevi, guardate che nessuno vi inganni, ci saranno un sacco di tribolazioni e di dolori, ma se mi manterrete fedeli, fino alla fine vincerete. Ma alla fine di cosa? Fino alla fine del mondo? No, ovviamente qui parla della fine della singola vita, perché non tutti quelli che sono morti cristiani prima di noi, che ora non sono vivi, allora non dovrebbero salvarsi perché non hanno perseverato fino alla fine. È ovvio, fino alla fine della singola vita, quindi della vita di ciascuno di noi, come verremo trovati alla fine della vita. E nel capitolo dopo poi è più chiaro. Questo capitolo è molto lungo ed è molto complesso, per cui bisogna che facciate molto sforzo e molta attenzione per mantenere alcuni concetti chiave in mente, in modo da poter legare poi i vari punti del capitolo. Il primo è proprio questo, che gli apostoli fanno una domanda a Gesù avendo equivocato, credendo che la fine del mondo e la venuta di Gesù corrispondano con la fine di Gerusalemme. Gesù intanto gli dice: non ingannatevi, non pensate questo, perché già è un inganno. Non fatevi ingannare da chi vi verrà a profetizzare la sventura, eccetera, eccetera. Ma attenzione, la cosa su cui dovete focalizzarvi è di rimanere fedeli fino alla fine alla sana dottrina, a quello che vi ho insegnato, a non lasciarvi tirare dietro dai falsi profeti e dall'anticristi. Allora, dopo dice, per rispondere alla domanda direttamente, parla: quando vedrete l'abominio della desolazione di cui parlò il profeta Daniele stare nel luogo santo, e dice chi legge comprenda. Allora, uno, di cosa parlò il profeta Daniele? Daniele parlò del fatto che a un certo punto, a metà della settimana, e per settimana non si intende una settimana nel tempo di 7 giorni, ma si intende un tempo, un'era del mondo, verranno a mancare i sacrifici. Quindi praticamente non si potrà più celebrare il sacrificio nel Tempio. Ricordate che nel Tempio si celebrava ogni giorno il sacrificio, e in particolare nella Pasqua, perché ogni giorno si rinnovava l'alleanza con Dio. Dio era nel Tempio e veniva ogni giorno nutrito, tra virgolette, da questi sacrifici, che aveva prescritto Dio stesso. E i sacerdoti li perpetravano da quando c'era il Tempio. Allora dice, quando verranno a mancare i sacrifici è una cosa gravissima, perché non ci sarà più la possibilità di celebrare. Ora, immaginiamo già come è triste il fatto che in questo periodo noi non possiamo andare alla messa, quindi dobbiamo assistere alla messa a distanza, però i sacrifici ci sono ancora, perché le messe vengono celebrate, anche se noi non ci possiamo recare. Ma se un momento venissero a mancare del tutto, mancherebbe ciò che Gesù ha detto: fate questo in memoria di me. Quindi ha comandato di farlo sempre, non solo quando ci vogliamo. E così era per gli ebrei, ancora di più, perché l'alleanza e quindi il favore di Dio era legato a questi sacrifici. Cioè, se il popolo non avesse più fatto i sacrifici, era come venir meno all'alleanza che aveva stabilito con Dio, e quindi Dio avrebbe lasciato il suo favore. Quindi non difendere il Tempio e far sì che il Tempio venga distrutto, e in cui l'Evangelista Luca è più preciso, perché dice si compirà questo abominio della desolazione quando gli eserciti circonderanno Gerusalemme, quindi è più esplicito. L'Evangelista Marco è più esplicito in questo senso, mentre l'Evangelista Giovanni non ne parla per nulla. Perché? Perché l'Evangelista Giovanni parla e scrive dopo la distruzione di Gerusalemme, quindi queste cose erano già avvenute, non aveva senso scrivere profeticamente. Infatti Giovanni scriverà un altro libro che si chiama Apocalisse, che è l'ultimo libro della Bibbia, dove non parla della distruzione di Gerusalemme, ma parla proprio della fine del mondo. Ma è un libro molto più complesso, molto più profetico. Qui invece Gesù, pur nella complessità di questo capitolo, è chiaro, cioè parla della distruzione di Gerusalemme. E infatti non parla di tutto il mondo, ma dice quelli che sono in Giudea fuggano ai monti. Perché dice questo? Perché ci sono due motivazioni. Uno, che quando arrivò l'esercito romano per distruggere Gerusalemme e il Tempio, i cristiani che erano in Gerusalemme furono avvertiti tutti miracolosamente in sogno, questo è riportato dalla storia ecclesiastica, di scappare da Gerusalemme e andare in un altro posto sotto un re che era in quel momento favorevole ai cristiani. E così fecero, e si salvarono dall'eccidio, dal massacro di Gerusalemme. L'altro è che dice che sono in Giudea fuggono i monti, e perché dice chi è in Gerusalemme, quando arriveranno queste cose, non stia lì nella città, perché nella città ci fu un massacro. Oltre alla distruzione del Tempio, uccisero proprio le persone. Quindi ci fu una rappresaglia dell'esercito romano che volle dare un esempio chiaro al popolo ebraico, e poi dopo la distruzione di Gerusalemme il popolo ebraico per decreto fu sparpagliato nell'impero romano a piccoli gruppi, in modo che non potessero più stare insieme, non potessero più congiurare per fare una rivoluzione. Dice chi si trova nella terrazza, in realtà in latino si dice nel tetto della casa, però il tetto della casa qui dice terrazza perché una volta il tetto delle case ebraiche non era il tetto come il nostro che ha le falde, era piano e ci si poteva salire sopra perché pioveva pochissimo in quel posto, quindi non c'era bisogno di qualcosa che drenasse i liquidi e la pioggia, e quindi il tetto era come una terrazza dove si poteva stare. Allora dice, non scenda a prendere robe di casa. Quindi in senso letterale vuol dire, dove sei, stai, perché arriverà troppo velocemente questa distruzione da poter anche solo scendere a prendere qualcosa in casa. E chi si trova nel campo, cioè fuori dalla città, nei campi, non torni indietro a prendere il mantello, perché rischia di essere poi ucciso nella città. Ecco qui il senso di guai alle donne incinte e quelle che arretteranno in quei giorni. Perché è chiaro che se una è incinta non può scappare velocemente perché è appesantita dalla gravidanza, e quelle che allatteranno neanche, perché è difficile che una madre abbandoni suo figlio per salvarsi, vorrà portarlo dietro, ma correre con un bambino in braccio è molto più complicato che scappare quando si è da soli. E dice, pregate perché la vostra fuga non accada d'inverno o di sabato. Perché d'inverno? Perché d'inverno fa freddo, andare sui monti e a rifugiarsi è difficile sopravvivere. O di sabato, perché? Perché di sabato non potevano camminare un tot di metri, non potevano fare 1000 passi, adesso non mi ricordo, ma è pochissimo. Quindi se fossero dovuti scappare di sabato, per scappare avrebbero dovuto contravvenire alla legge ebraica. E qui si capisce da questa cosa, da questo dettaglio, che non sta parlando della fine del mondo, ma sta parlando della fine di Gerusalemme. Perché? Perché i cristiani non rispettano il sabato. E quindi alla fine del mondo, che sia di sabato, di domenico, di lunedì, non ce ne frega niente, cioè nel senso, non è un dettaglio importante. Ora, al di là di quello che Gesù dice in modo esplicito, qui sta parlando esplicitamente di Gerusalemme, noi possiamo trarre per noi, perché sennò non ci servirebbe niente, perché l'ha messo nei Vangeli, chi se ne frega, voglio dire, solo per dire che Gesù aveva profetizzato la distruzione di Gerusalemme, sarebbe stato poco, diciamo, interessante, magari poteva essere interessante per quelli che vivevano quel periodo, perché Gesù aveva profetizzato quello, ma Gesù era risorto, quindi voglio dire, non è che aggiungesse molto di più alla sua divinità. Quindi vuol dire che se è stato scritto nel Vangelo c'è un significato spirituale che serve anche a noi che oggi lo leggiamo, se no non l'avrebbero scritto. E ricordiamo che i Vangeli sono ispirati dallo Spirito Santo, per cui ciò che c'è scritto ci parla oggi in questo momento. Cosa vuole dire tutta questa roba? Allora, anzitutto, chi è in Giudea fugga ai monti. Cosa vuol dire? Dalla pianura fuggire ai monti significa elevarsi. Quindi significa che nel momento in cui ci sarà l'abominio della desolazione, perché l'abominio della desolazione vuol dire abominio, perché avevano messo delle statue pagane nel tempio distrutto e reso privo dei sacrifici, quindi nella solitudine totale, perché Dio senza i sacrifici non abitava più nel tempio. Chi è in basso, quindi chi è ancora terreno, fuga verso i monti, cioè si elevi verso l'alto, dove Gesù si è trasfigurato, dove si trasforma il nostro essere umani nell'essere divini quando ci uniamo nel sacramento della Eucaristia e quindi riceviamo la grazia della vita eterna. La stessa cosa è chi si trova sulla terrazza, cioè chi si trova in alto, non scende in basso, cioè chi è già cristiano, chi dovrebbe aver abbandonato il desiderio, la concupiscenza del mondo, non scenda nel mondo, perché se ci leghiamo di nuovo a prendere le robe di casa, cosa vuol dire? 4 suppellettili? È assurdo, perché scendere a prendere 4 giargiatule, come si dice in piemontese, e rischiando di perdere la propria vita, è da scemi. Cioè, quando uno è minacciato di morte, scappa senza niente. Non è che si mette a prendere quelle 4 cose, perché se vai a prenderti i soldi o quello o quell'altro, rischi che ti uccidono, poi che te ne fai? E ancora, chi si trova nel campo, ricordate che nel Vangelo il campo, se vi ricordate, è la parabola del tesoro nel campo. Quindi chi ha trovato il tesoro non torni a prendere il mantello. Cioè vuol dire, chi è già nel campo e ha trovato il tesoro, quindi ha la fede, non si rivesta dell'uomo vecchio, perché il mantello lo vai a prendere di nuovo in città, quindi tu che hai trovato il tesoro è come tornare indietro. Guai alle donne incinte, cosa vuol dire? Le donne incinte sono coloro che praticamente hanno concepito un loro progetto, un qualcosa che deriva da loro. E cosa vuol dire in questo caso? Vuol dire che non dobbiamo fare la nostra volontà, ma quella di Dio. Quindi qui non ce l'ha con le donne incinte, con le partorienti, ma ha tutto un altro significato. E quelli che allatteranno, cosa vuol dire? Ricordate che San Paolo spiega nelle sue lettere questo concetto dicendo che ci sono 2 tipi di uomini, quelli che sono già forti nello spirito, a cui si può dare carne, e quelli che invece sono ancora deboli e quindi stanno ancora imparando a crescere spiritualmente nella fede, e a cui si dà latte, come i bambini. Cioè i bambini, prima di svezzarli, gli dai il latte, perché sennò non digeriscono. Dopo possono mangiare la carne. Ma la carne che cos'è? La carne è il corpo di Cristo, quindi è l'Eucaristia. Quindi sta dicendo, quelli che allatteranno, cioè quelli che sono ancora prima di arrivare a poter usufruire dei sacramenti, quindi dell'Eucaristia, della comunione con il corpo di Gesù, quelli guai a loro, perché se verranno sorpresi nel momento in cui sono ancora attaccati alla terra, o sono ancora attaccati ai desideri delle cose materiali, o sono ancora attaccati alla propria volontà, o sono ancora non maturi nella vita spirituale, quindi non degni di come dire, collegarsi attraverso l'Eucaristia al corpo di Gesù, quelli guai a loro. Perché se arriverà in quel momento la fine del mondo, della loro vita in questo caso, perché in senso spirituale la vita di ognuno, non si salveranno. E dice, perché la vostra fuga? Pregate che non accada d'inverno o di sabato. D'inverno fa freddo. Quindi, prima appena detto che si raffredderà la carità di molti. Quindi l'inverno è, preghiamo di non venire trovati alla fine della vita freddi nella carità. Cioè che non siamo pieni di amore per Dio e per il prossimo, o di sabato. Perché dice di sabato? Perché vi ricordate che a Gesù avevano rinfacciato di fare le opere buone di sabato, e quindi lui dice che non siate privi di opere, come quei farisei di cui ha parlato nel capitolo precedente, che rispettano la lettera della legge ma non lo spirito. Quindi pregate che non veniate trovati farisaici, cioè che osservate il sabato ma non la volontà di Dio. Allora ecco, dice, vi sarà una tribolazione grande, quale mai avvenne dall'inizio del mondo fino ad ora, né mai più ci sarà. Allora, questo intanto ovviamente si riferisce alla distruzione di Gerusalemme, una tribolazione grande perché? Perché Dio distrugge il tempio che aveva fatto edificare e in cui stava lui come presenza per l'alleanza con il suo popolo. E perché lo distrugge? Perché il suo popolo distrugge il tempio di Dio che è Cristo, il corpo umano di Gesù, che è il vero tempio della divinità, e viene crocifisso e ucciso, e quindi in quel momento si squarciò il velo del tempio e l'alleanza con Dio venne distrutta, perché il popolo ebraico uccise quel figlio. Vi ricordate che in due capitoli fa o tre capitoli fa c'era la parabola che Gesù fece dei vignaiuoli malvagi, quelli che, ricevendo il figlio del padrone, per voler prendere la sua eredità, lo uccisero. E cosa fece? Mandò il suo esercito e uccise quei vignaiuoli cattivi e consegnò la loro vigna ad altri. Perché? Perché lo diede a tutte le genti, quindi la salvezza venne estesa a tutti. E questa tribolazione mai avvenne dall'inizio del mondo, cioè ci furono il diluvio, ma non fu mai una cosa così grave come la uccisione di Dio, del figlio di Dio. E né mai più ci sarà, perché questo sacrificio è stato fatto una volta per tutte. E quindi nella seconda venuta di Cristo questa venuta sarà per il giudizio e verrà nella gloria, mentre la prima venuta è venuta nell'umiltà, quindi nella grotta di Betlemme Gesù è nato umile e indifeso. Quando tornerà nelle nubi del cielo come una folgore che squarcia il cielo e verrà per il giudizio, quindi nella potenza e nella gloria. E dice, se quei giorni non fossero abbreviati, nessun vivente si salverebbe, ma a causa degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Cosa dice qua? Dice, voi vi siete resi colpevoli, vi renderete, perché qui sta facendo una profezia, vi renderete colpevoli di uccidere me che sono il figlio di Dio. Quindi non solo di rompere l'alleanza con Dio, ma di commettere un delitto atroce uccidendo il giusto, colui che è venuto per portare il Vangelo, per invidia, gelosia, avidità, cattiveria. La condanna che meritate sarebbe gravissima, cioè questi giorni dovrebbero durare in eternità, ma saranno abbreviati. Perché? Perché se non ci fosse un'abbreviazione, cioè se Dio non mettesse fine alla sua ira, anche i giusti perirebbero. E allora ecco che, per rispetto dei giusti, come abbiamo detto la volta scorsa, vi ricordate, Dio, non per rispetto dei santi e dei giusti, fa sì che la loro intercessione salvi anche alcuni dei malvagi. E quindi, invece di sterminare completamente il suo popolo, per il fatto che c'erano dei giusti, gli apostoli, coloro che avevano creduto in Gesù, risparmia una parte di queste persone. Ed ecco che se qualcuno vi dirà il Cristo è qui o là, non ci credete. Perché? Perché tutti cercheranno a quel punto di salvarsi. Sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno addirittura portenti e miracoli, così da indurre in errore, se possibile, anche gli eletti. Ecco, io ve l'ho predetto. Cosa dice questa frase? È molto complessa. Dice che ci saranno delle persone che faranno miracoli, faranno prodigi. Quindi uno dice, verrebbe da credere, anche Gesù ha fatto miracoli e prodigi, ma Gesù dice, attenzione, non confondete i miracoli che qualcuno fa per la gloria di Dio con quelli che fa per la propria gloria. Ci sono tanti falsi profeti, tanti santoni che magari, non lo so, leggono nel pensiero, predicono le cose, gli porti una maglietta e ti dicono quello che hai avuto e cose del genere, ma questi non sono secondo Cristo. Perché questi prodigi non vengono da Cristo, vengono fatti per la gloria di quella persona, per il tornaconto di quella persona, che magari fonda poi una setta, oppure attira le persone in errore. E dice, potrebbero addirittura essere così convincenti da indurre in errore, se possibile addirittura gli eletti, ma dice, se possibile come in senso assurdo, non è possibile che gli eletti di Dio siano tratti in errore, ma sono così convincenti che addirittura gli eletti, se Dio non mettesse la sua volontà che non vengano traviati e quindi gli dia la grazia di resistere a queste tentazioni, potrebbero essere indotti in errore. Figuriamoci coloro che non hanno la grazia di Dio. Ecco che nel dire, ecco, io ve l'ho predetto, dice, vi sto mettendo in guardia, siate ancorati al saldo Vangelo che vi ho predicato, non lasciatevi attirare, come dice San Paolo, da dottrine varie e peregrine, cioè da quelle dottrine che sembrano, come dire, allettare, perché sembrano vere, no? Allora senti il segreto di quello, il segreto di quell'altro, è il profeta che ha detto quello, è il Nostradamus che ha fatto le profezie, eccetera, eccetera, e ti sembra che ti possano attirare verso qualcosa di vero, perché qualcosa di vero c'è, qualche profezia vera si avvera, ma non è Cristo. E noi dobbiamo rimanere attaccati a Gesù e a Cristo. Allora vi diranno, ecco è nel deserto, non ci andate. O diranno, è in casa. In realtà in latino dice, è nelle case segrete. Non ci credete. Perché il deserto qual è? Il deserto è la dottrina dei filosofi. Coloro che si basano sulla loro intelligenza. E quindi vi ricordate la volta scorsa che avevamo detto che il Tempio rimarrà deserto, eccetera. È la dottrina di coloro che, basandosi sulla propria intelligenza, non si basano sulla ricchezza delle scritture, sono dei sepolcri vuoti. Cioè, da fuori sembra bello, perché lo dici, accidenti, sono cose intelligenti, sono cose importanti, sono cose anche, magari non lo so, la dottrina anche delle altre religioni, no? Non è che tutto sia negativo, cioè, quando le religioni predicano l'amore, pregano la compassione, eccetera, eccetera, sono cose buone, ma sono sepolcri vuoti. Dentro non c'è Gesù Cristo, ci sono delle cose buone, ci sono delle cose che seguirle è bene, perché fanno parte della legge innata nell'uomo di seguire il bene, ma non è Gesù. E allora dice, non andate lì, non troverete niente, non ci credete se vi dicono, vi svelo l'esoterismo della dottrina, vi svelo queste cose segrete che nessuno sa, il segreto, non ci credete, perché non è vero. Perché Gesù dice, l'unica verità sono io. Io sono la via, la verità e la vita. Se volete salvarvi, dovete rimanere e perseverare nella fede che io vi ho insegnato. Allora dice, come la folgore viene da Oriente, perché Gesù è nato da Oriente, è il sole che sorge da Oriente, e brilla fino a Occidente, cioè percorre il cielo da un lato all'altro, squarciandolo completamente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Non è una cosa che non vi accorgerete, non è nascosto nel deserto, che nessuno lo sa, che è venuto, non è in una casa nascosto da qualche parte in una cantina, brillerà nel cielo, non si potrà ignorare. E poi una cosa stranissima, dove sarà il cadavere si raduneranno gli avvoltoi. Questa traduzione è sbagliata, perché la traduzione latina è dove sarà il corpo, là si raduneranno le aquile. Allora, tra l'aquila e l'avvoltoio c'è una bella differenza. L'avvoltoio è un uccello schifoso, l'aquila è un uccello nobile. L'aquila vola in alto, l'avvoltoio è un uccello che si ciba di cadaveri. Però è vero anche che in latino corpus vuol dire anche corpo morto, quindi cadavere. E l'aquila è qualsiasi uccello grande, quindi effettivamente anche questo può essere una traduzione. Però attenzione, se la intendiamo in senso negativo, come è stato tradotto qui in italiano, significa che dove c'è il marcio, là si radunano coloro che sono marci. Ma in realtà in latino, nella traduzione di San Girolamo, si dice tutta un'altra cosa e si dice dove sarà il corpo, quindi il corpo morto di Gesù, qual è? Non è il corpo che è nel sepolcro, è risorto, non c'è più e quindi non si può andarci, ma quando Gesù è risorto, dove si ripropone come corpo morto per noi, che però è vivo nello spirito? Nell'Eucarestia, perché nell'Eucarestia si ripropone il sacrificio della morte di Gesù, ma per darci la vita. E quindi ecco che lì si radunano le aquile. Le aquile cosa sono? Sono gli angeli, e quindi gli uccelli nobili, forti, positivi, quelli che sono i veri profeti. Infatti, nella iconografia di San Giovanni, che tra gli evangelisti è il più profetico, perché gli altri sono più, più letterali nel raccontare la storia di Gesù, mentre San Giovanni è molto più profetico, poi nell'Apocalisse addirittura esageratamente, che è difficile da comprendere, la sua figura è l'aquila. Perché? Perché l'aquila è l'unico uccello che può volare nel cielo guardando direttamente il sole. Questa era nell'iconografia antica. Quindi l'aquila vola in alto e può guardare con gli occhi il sole, come San Giovanni, che poté guardare Gesù Cristo per la sua purezza, perché fu l'unico apostolo giovane e puro che Gesù amò più degli altri. Ma Gesù ama tutti, però San Giovanni era puro, quindi nella sua purezza poteva vedere direttamente la divinità di Gesù e fu uno di quelli che appunto fu portato a vedere la trasfigurazione. È l'unico che fu sotto la croce di Gesù, perché anche di fronte all'estremo sacrificio, alla paura di venire accomunato a questa sorte, non lasciò Gesù, perché vedeva in lui non solo il maestro e l'amico, ma Dio, e quindi sapeva di potersi fidare ciecamente di Gesù. E dice: dopo la tribolazione di quei giorni il sole si oscurerà, la luna non darà più luce, gli astri cadranno dal cielo, le potenze dei cieli saranno sconvolte. Questo chiaramente non è la distruzione di Gerusalemme, perché non è successo quello quando è stato distrutto Gerusalemme. Questa è la fine del mondo. Perché il sole si oscurerà? Perché questa folgore che verrà, il figlio dell'uomo che comparirà come un segno nel cielo, oscurerà anche il sole, perché il vero sole è lui. La luna non darà più la luce, perché tutto ciò che è riflesso non sarà più necessario. Quindi cosa sarà? L'unica luce sarà quella di Gesù Cristo, quindi non ci sarà più bisogno neanche di coloro che lo annunciano. Gli astri cadranno dal cielo, cioè coloro che prima erano in alto, erano brillanti, cadranno. Quindi cosa potrebbero essere? I potenti della terra, potrebbero essere i falsi profeti, gli anticristi, perché ricordiamoci che Lucifero, che poi diventa Satana, era l'angelo più luminoso, quello più in alto e più vicino a Dio, ed è quello che è caduto più in basso. Quindi in quel momento sarà il momento in cui la potestà del diavolo verrà completamente distrutta e verrà ricacciata nell'inferno. E le potenze dei cieli saranno sconvolte. Le potenze dei cieli sono le potenze razionali dei cieli. Razionali si dice che hanno un'intelligenza e sono gli angeli. Saranno sconvolte. Perché? Perché non si aspettavano una tale, un tale miracolo, un tale prodigio nel momento in cui il mondo finirà e verrà trasformato nelle cieli nuove e la terra nuova. E comparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo. si batteranno il petto tutte le tribù della terra. Perché? Perché vedranno che il segno del figlio dell'uomo è la croce. E quindi nel momento in cui hanno elevato la croce, cosa succede? Che coloro che credevano in Gesù e coloro che in quel momento, in quel segno, hanno creduto, come il centurione che si rende conto che Gesù era veramente il figlio di Dio, si convertono e si batteranno il petto, cioè si metteranno in penitenza. Tutte le tribù della terra, alcune per la conversione, altre perché si renderanno conto che il tempo è finito e non si possono più convertire. Allora il figlio dell'uomo verrà sopra le nubi del cielo con grande potenza e gloria. Gli angeli negli Atti degli Apostoli, quando Gesù si congeda nella sua ascensione al cielo, i discepoli non vedono più niente, gli apostoli non vedono più niente, gli angeli dicono: cosa guardate? Lui è salito al Padre e tornerà nello stesso modo in cui è salito. Cioè, come una nube l'aveva nascosto ai loro occhi, così ritornerà in una nube. Ma questa nube sarà una nube che non sarà fatta per nascondere la venuta di Cristo, ma al contrario per manifestare la sua potenza e la sua gloria. E manderà i suoi angeli con una tromba che raduneranno tutti gli eletti dai quattro venti da un estremo all'altro dei cieli. Cosa vuol dire? Questo è, in questo versetto è significata la dottrina del giudizio universale. Allora, gli angeli con una grande tromba saranno coloro che raduneranno tutti i suoi eletti dai quattro venti, ma raduneranno sia i morti, quindi coloro che sono morti risorgeranno da tutte le direzioni della terra, coloro che sono ancora vivi verranno radunati, ma anche da un estremo all'altro dei cieli. Quindi anche coloro che sono già morti e che quindi hanno già ricevuto il loro giudizio particolare, perché alla fine della vita ognuno di noi viene giudicato, l'anima viene giudicata e quindi va o all'inferno, o al paradiso, o al purgatorio se deve purificarsi, ma alla fine del mondo tutti verranno giudicati nel giudizio universale, quindi anche coloro che sono già morti saranno rigiudicati, ovviamente con lo stesso giudizio, ma il giudizio sarà per tutta la creazione. E guardate qua come introduce un'immagine del fico. Se vi ricordate, qualche capitolo fa c'era stato l'episodio del fico sterile, quello che Gesù aveva trovato senza frutti e aveva detto: seccati dalle radici. E ritornando, quando erano passati di lì, i discepoli avevano visto che era completamente seccato. E cosa avevano capito? Che era una parabola che faceva capire che quella era la sinagoga, cioè era la religione ebraica che non aveva dato frutti e quindi aveva solo foglie, esattamente come i farisei che facevano solo le opere della legge ma non lo spirito. Quindi a che serve un albero da frutto se non dà i frutti? Allora dice: se il suo ramo diventa tenero, cioè se si rammollisce, se non ha più quella forza di conversione per fare la legge di Dio e rispettare nello spirito, spuntano le foglie, fa un sacco, come ricordate i farisei che si allungavano le vesti, che si mettevano la legge sulla testa, eccetera, eccetera. Cosa serve? Niente, perché è solo esteriorità. E allora dice: così anche voi, quando vedrete queste cose, sappiate che è proprio alle porte, egli, lui, cioè sta parlando di se stesso, è alle porte. E vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto accada. Allora uno dice: cavolo, ma allora ha detto una bugia, perché il mondo non è finito con la generazione degli apostoli. Ma qui ovviamente ricordatevi che nella Bibbia per generazione si intende il popolo, quindi quando per esempio nel Salmo si dice: questa è la generazione che onora il Signore, non indica quella generazione di chi ha scritto il Salmo, indica la generazione di tutti coloro che sono generati tramite il battesimo e in quel caso tramite l'adorazione di Dio per lodare Dio. Quindi la generazione che non passerà è quella che crede in Gesù, non quella che invece è stata sterile. E questa generazione non passerà, cioè nel senso non ci sarà per il diavolo e gli anticristi la possibilità di sterminare tutti i cristiani, tutti coloro che sono fedeli a Cristo, perché alla fine Cristo trionfa e ci saranno ancora alcuni che hanno perseverato fino alla fine o nella loro singola vita, e quindi l'attacco che il demonio ci fa nelle nostre singole vite non potrà aver successo se noi rimaniamo ancorati a Cristo e se portiamo frutto in Lui, come i tralci della vite che se sono attaccati alla vite portano frutto e se invece si staccano dalla vite sono sterili, non servono a niente che essere buttati nel fuoco. E Gesù dice che passeranno il cielo e la terra, cioè tutto verrà distrutto, ma le mie parole non passeranno. Cioè chi rimarrà ancorato al Vangelo, alle parole di Cristo, che è il Verbo di Dio, non passerà, non verrà distrutto. La sua vita rimarrà nella vita di Gesù e questa verrà ripristinata integralmente, in una forma che non sappiamo, nel corpo, nello spirito, ma completamente unita a Dio. E dice... Ecco, per rispondere alla domanda degli apostoli che avevano chiesto, ma quando sarà questa, quando verrà questo tempo, dice, quanto a quel giorno, a quell'ora, nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo e neppure il figlio, ma solo il padre. Allora, nei testi greci neppure il figlio non c'è, ma nei testi latini invece c'è. Quindi bisogna capire che cosa vuole dire, perché se noi lo interpretiamo letterale, sembrerebbe che il figlio non sia consostanziale al padre, perché se figlio e padre sono entrambi Dio e della stessa sostanza come lo Spirito Santo, il figlio non può non sapere quando verrà la fine del mondo, perché il figlio deve essere Dio come il padre. Se il figlio non sa anche solo una minima cosa come questa rispetto al padre, allora non è Dio come il padre, o è un Dio minore o è qualcosa di diverso. E sulla base di questo fraintendimento, gli ariani credevano che Gesù fosse un uomo straordinario con lo spirito di Dio, ma non fosse veramente Dio. Questa è ovviamente un'eresia. E qui che cosa? E quindi come spieghiamo questa cosa? Allora, nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo, e qui ci può stare che gli angeli non siano a conoscenza di tutto, ma solo il padre, neppure il figlio. Cosa vuole dire? Allora, se ricordiamo, nella Bibbia a un certo punto Abramo fu chiamato a sacrificare il figlio Isacco. Nel momento in cui lo stava per immolare a Dio, l'angelo gli fermò la mano e gli diede al posto un caprone da immolare, un ariete da immolare a Dio. In quel momento gli mandò un messaggio che Dio gli diceva: ora so che temi Dio. Ma come, Dio prima non lo sapeva? Certo che lo sapeva. Cosa significa questo so? Ora so, cioè nel senso ti faccio sapere, ti faccio conoscere attraverso la prova che tu temi Dio. Cioè non è che io Dio non lo so, io lo so, ma tu non lo sapevi. Fino a quando non ti sei messo alla prova non potevi esserne certo. Allora io ora so, cioè ti provo che questo avviene. Allora il fatto che il figlio non sappia, ma solo il padre, cosa significa? Che il figlio lo sa, ma non lo vuole dire agli apostoli. Perché se io so qualcosa, è come quando si disse che il Gesù non conobbe peccato. Cioè, ma come dire che Gesù non sapeva cos'è il peccato? Ma come non sapeva cos'è il peccato? Lo sapeva sì, perché nella sua predicazione invita alla conversione, sa benissimo, sta con i peccatori, li perdona, rimette loro i peccati, quindi è chiaro che Gesù sa cosa sono i peccati, ma non conosce il peccato nel senso che non l'ha reso manifesto, cioè lui non l'ha fatto. Quindi il fatto che neppure il figlio lo sappia significa che io che sono qua, che sono il figlio di Dio, non ve lo dico. Perché? Perché solo il padre lo sa. Cosa vuol dire? Non che lo sa nel senso che il figlio non lo sa e il padre lo sa, ma che solo il padre può farlo sapere a chi vuole farlo sapere. Chi? Il figlio. E come facciamo a sapere che questa interpretazione è certamente corretta? Perché nel versetto dopo, bastava leggere, dice: come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Ma se lui non sapesse quando verrà questa fine del mondo, come farebbe a sapere come viene? Cioè, se io non so un evento quando si verifica, non so quando si verifica, ma ne so perfettamente le modalità con cui si verifica. Ora, un'altra spiegazione del fatto che certamente Gesù sapeva quando sarebbe venuto questa fine del mondo, ecco che la prendiamo dal fatto che Gesù dice: io conosco il Padre mi dà la possibilità di farlo conoscere a chi voglio, ma solo il Figlio conosce il Padre. Ora, se un essere umano conosce Dio, Non è possibile perché la nostra intelligenza non ci permette di comprendere Dio nella sua totalità. Solo Dio può conoscere se stesso. E quindi il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono Dio nella stessa sostanza e si conoscono con una conoscenza di amore che permette loro di essere una sola cosa in tre manifestazioni, in tre persone diverse, ma tutta la conoscenza che ha l'uno ce l'ha anche l'altro. Nel Vangelo di Giovanni inizia dicendo: tutto è stato fatto tramite lui, il Verbo di Dio, e nessuna cosa di quelle che esistono è stata fatta senza che lo sapesse lui. Quindi Gesù sa tutto quello che sa Dio. Ed ecco che nel momento in cui dice come fu i giorni di Noè, ti dice: ti sto dicendo come avverrà, e quindi so anche quando avverrà, ma non voglio renderlo manifesto perché solo il Padre lo può rendere manifesto a chi vuole, cioè al Figlio. Lo sa solo il Figlio e lo Spirito Santo, nessun altro lo sa. E perché nessun altro lo sa? Perché così ha voluto il Padre, perché se noi sapessimo il giorno in cui viene non solo la fine del mondo, ma anche solo la fine della nostra singola vita, non staremmo, come dirà dopo, a vegliare per essere sempre attenti a non farci portare via dal peccato. Allora ecco che nel momento in cui noi vediamo questa nuova, diciamo, figura che dice dei giorni di Noè, noi capiamo che Gesù sapeva esattamente questa cosa, quindi non era all'oscuro perché il Padre lo teneva all'oscuro, ed è per questo motivo che i codici greci non riportano questa frase nel timore che qualcuno lo potesse equivocare, però i codici latini invece la riportano perché non è equivocabile se la si legge nel contesto corretto. Come fu ai giorni di Noè? I giorni che precedettero il diluvio, cioè il diluvio era in quel momento la fine di quel mondo, di quell'era, vennero salvati solo Noè e gli animali, i suoi figli, la moglie, eccetera, eccetera. E dice: prima che arrivasse il diluvio, cosa faceva? Mangiavano, bevevano, prendevano moglie e marito, fino a quando Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla, finché il diluvio venne e li inghiottì tutti. Così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Allora, cosa vuol dire? Che Gesù non vede di buon occhio il matrimonio? Che non vede di buon occhio che mangiamo, che beviamo? No, vuol dire che quelle persone avevano solo quello in testa. Non si curavano di fare la volontà di Dio, non si curavano di essere buoni, ma solo di mangiare e bere, cioè l'avidità, l'arricchimento, e di prendere moglie e marito, la concupiscenza nei confronti dei piaceri della carne, ma non in uno spirito di partecipare all'opera creativa di Dio, condividendo l'amore con un'altra persona e dando alla luce dei figli come espressione dell'amore della coppia e della procreazione, cioè del partecipare al processo creativo di Dio, ma solo per la loro diciamo, malizia, malvagità, lussuria. Allora ecco che in quel momento, quando loro non se ne accorgono, arriva il diluvio e li distrugge. E così dice: anche coloro che non saranno pronti a vegliare faranno quella fine e diranno: due uomini saranno nel campo, uno preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola, una presa e l'altra lasciata. Cosa significa? Allora, i due uomini che sono nel campo, di cui uno sarà preso e l'altro lasciato, sono praticamente coloro che nel campo, il campo è il mondo, alcuni si comportano correttamente, cioè nel campo fanno fruttificare e altri invece no. Allora, coloro che saranno trovati con i frutti in mano verranno presi. Coloro che invece saranno trovati senza frutti verranno lasciati, quindi mandati all'inferno. Due donne macineranno la mola. Cos'è la mola? La mola è la legge di Dio che, diciamo, masticando questa legge di Dio, si produce la farina delle buone opere. E chi sarà la donna che sarà presa e lasciata? Allora, una macina la parola di Dio, le scritture, e sono i cristiani, e la macinano alla luce della rivelazione di Cristo e quindi portano buon frutto. E gli altri invece la macinano senza frutto e sono gli ebrei, perché non avendo ricevuto la rivelazione continuano a macinare questa alla mola la legge di Dio senza comprenderla e quindi fanno sì che le loro opere non siano delle opere buone. O non siano delle opere, diciamo, secondo la legge che è venuta a portare Gesù. Allora ecco che conclude dicendo: vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora il quale il Signore vostro verrà. Se il padrone di casa sapesse in quale ora viene il ladro, veglierebbe, non si lascerebbe scassinare la casa. Per quello, perché lo dice qua? Perché dice: voi mi chiedete quando viene la fine del mondo, ma non lo chiedete per per sete di conoscenza, ma solo per curiosità, perché non volete che vi scolga impreparati. Ma io vi dico, ogni momento è la fine del mondo, perché nessuno ha la certezza che vivrà fino alla fine del mondo. Il mondo per lui potrebbe finire prima. E allora ecco che dice: se verrete trovati in quel momento infedeli, per voi non vi servirà assolutamente niente che alla fine del mondo sapere quando sarà stata, perché è alla fine della vostra vita che è importante che voi vi facciate trovare aderenti alla legge di Dio. Allora dice: perciò anche voi state pronti, perché nell'ora in cui noi immaginate il figlio dell'uomo verrà. Ed ecco quindi che con questo praticamente noi chiudiamo questo capitolo. Perché? Perché la parte dopo, anche se è ancora nel capitolo 24, si lega molto, molto bene all'inizio del capitolo successivo. Per cui, siccome un po' perché questo capitolo è molto lungo, un po' per il fatto che il discorso che bisogna, affrontare a proposito del versetto 45 in poi è molto legato a quello che viene dopo, preferisco poi trattarlo come inizio della prossima lezione all'interno della lezione del capitolo 25. Con questo concludiamo la lezione, e se ci sono delle domande